Eccoci, riprendiamo. Quindi le caratteristiche della scristianizzazione: chiusura delle chiese trasformate in templi della ragione, deposizione delle campane, consegna dell'argenteria, abdicazione, matrimonio di preti, spesso abdicazioni coatte, a volte spontanee, mascarada antireligiosa, e poi l'iconoclastia, l'ultima cosa di cui ho parlato nella lezione precedente, l'iconoclastia, che è una radicalizzazione ulteriore del movimento che prende corpo con la distruzione di quadri, statue confessionali, e che verrà definita nel periodo termidoriano vandalismo rivoluzionario. In alcuni casi si giunge anche ad abbattere i campanili, e la motivazione che viene esplicitata per queste azioni, cioè l'abbattimento dei campanili, è che si abbattono i campanili per metterli au niveau de l'égalité, a livello dell'eguaglianza. Ecco che qua torna fuori quell'aspetto che ho richiamato a proposito della sanculotteria come uno degli elementi fondamentali del quadro ideologico politico di questo movimento. Nelle lezioni precedenti e anche in tutte le cose che io ho scritto e che voi potete trovare nei file testo direttamente scaricati oppure nei link comunque scaricati che vi permettono di accedere a del materiale digitale in rete prodotto da me, vi ho ricordato che i due tratti connotativi, accanto ad altri, un altro è per esempio l'esaltazione dell'opinione pubblica come nozione specifica, eccetera, eccetera, ma la lasciamo da parte. I due aspetti specifici della sanculotteria, del movimento di sanculotti, inteso in associazione di militanti organizzati e strutturati che fanno riferimento a Hébert, in parte a Marat, ma fondamentalmente Hébert, 5-6 mila a Parigi, alcune centinaia nelle grandi città, quindi nell'accezione politica e nell'accezione, diciamo, che fa riferimento proprio a una delle forze in campo che si contendono legittimità politica nella Francia nel teatro della rivoluzione. Le due componenti che ho richiamato, le due componenti fondamentali, sono la democrazia diretta e il radicalismo sociale. Ho richiamato dal testo di Sobule del 1957 dei documenti specifici in cui veniva teorizzata questo radicalismo sociale, questa necessità di ridurre il più possibile le diseguaglianze sociali, e anche nella stessa istruzione della Commissione straordinaria di Lione, sulla quale ci sono soffermati, vi ho citato il passo in cui si dice: se non fosse malauguratamente possibile ridurre totalmente le differenze di ricchezza, bisognerebbe almeno operare il più possibile il ravvicinamento e la riduzione degli intervalli. Bene, questo aspetto, che è quello che io ho definito l'egalitarismo che configura la ideologia sanculotta e la prospettiva politica dei sanculotti, e che per alcuni versi si distingue dal movimento giacobino, che ha articolazioni diverse su questi aspetti, arrivando anche a momenti di forte radicalità, anche per esempio sicuramente in Robespierre, configurando il primato della persona, il primato del diritto all'esistenza rispetto a tutti gli altri beni, ma radicalismi così forti come quelli che ho man mano enucleato nel corso delle lezioni precedenti si trovano proprio come elemento specifico della sanculotteria, e vengono fuori anche nella fase della scristianizzazione, proprio in questa iniziativa di abbattimento dei campanili, con la motivazione che in questo modo si rendono e si portano a livello dell'eguaglianza. Vi ricordate, vi ho citato la Carmagnola in una lezione precedente, il fort à courcir les géants et rendre les petits plus grands, tout à la même hauteur, voilà le vrai bonheur. No? E ve l'ho anche tradotto nelle lezioni precedenti. No? E quindi questa prospettiva di livellamento, che è una prospettiva di carattere egalitarista, ripeto per l'ennesima volta, ma didatticamente io faccio sempre così anche in lezione a presenza, questa è una prospettiva molto radicale, ma non è una prospettiva di carattere comunista, perché la prospettiva di carattere comunista l'avremo solo con Babeuf nel 1796, però diciamo è una prospettiva molto radicale, per molti versi rousseauiana, per molti versi rousseauiana, anche se Rousseau diciamo non oltrepassa i limiti della proprietà privata, ma diciamo propone una riduzione di quello che può essere l'impatto della proprietà privata, così come fa anche Robespierre. Una prospettiva quindi diciamo che non è appunto comunista, ma è una prospettiva molto radicale, si manifesta anche in questa iniziativa del abbattimento dei campanili durante la cristianizzazione per portarli au niveau de l'égalité, a livello dell'eguaglianza. La cristianizzazione ha il suo centro motore nel Comune di Parigi. Il Comune di Parigi è il comune che nasce, il comune rivoluzionario, quello che nasce dopo la giornata del 10 agosto 1792. Si chiama comune rivoluzionario, noi usiamo la traduzione il comune, non la comune, per non confonderla nella traduzione con quello che sarà l'episodio del 1871, la comune di Parigi, no? Dal punto di vista storiografico noi parliamo della comune di Parigi, diciamo che è diciamo, l'episodio di sollevazione della città di Parigi dopo la caduta del secondo impero, dopo la sconfitta di Napoleone III Sedan 1870, e si colloca nella fase tra la caduta del secondo impero e la nascita della terza repubblica nel 1875. Quella è la comune di Parigi del 1871. Bene, quando parliamo in francese comune si dice la commune, no? Quando storiograficamente per distinguere il comune rivoluzionario del periodo della rivoluzione francese dalla comune invece di Parigi, che in francese è sempre commune femminile, noi in italiano diciamo il comune rivoluzionario per fare riferimento alla rivoluzione francese, la comune invece per fare riferimento alla istituzione che prende corpo dopo la rivolta del 1871, dopo la sconfitta di Sedan da parte di Napoleone III, nell'intervallo tra la caduta del Secondo Impero e la nascita della Terza Repubblica in Francia. Bene, quindi per questo io uso il termine il Comune di Parigi, il Comune rivoluzionario che nasce dopo il 10 agosto del 92, che ha un ruolo molto importante, Hébert è il sostituto procuratore del Comune, Chaumette è il procuratore del comune e il comune di Parigi è il comune rivoluzionario, è diciamo una delle istituzioni dove il movimento sansculotto è più presente, cioè la sansculotteria ha una forte presenza nel comune di Parigi, nel comune rivoluzionario di Parigi uscito dopo il 10 agosto 1792. Quindi di conseguenza il comune di Parigi diciamo, ha nelle sue figure principali il procuratore e il sostituto procuratore, poi c'è una lotta invece per quanto riguarda i sindaci di Parigi, in questo momento abbiamo sindaci di robespieriani, cioè robespieristi, seguaci di Robespierre, e quindi ci sarà uno scontro anche all'interno del comune di Parigi, però il comune di Parigi è un centro della sansculotteria. Come sono un centro della sansculotteria le società che si formano nell'ambito delle sezioni, e però i sansculotti sono presenti anche nel club dei Giacobini. Bene, il centro motore della cristianizzazione, uno dei centri motori, è il comune di Parigi e il riferimento è Hébert, appunto, è il movimento dei sansculotti, è il movimento dei sansculotti. Vediamo adesso alcuni degli episodi più spettacolari della cristianizzazione, quelli che sono rimasti nell'immaginario collettivo, quelli che hanno una densità iconica maggiore e quelli che possono essere veramente indicati, anche dal punto di vista didattico, come i momenti significativi di questo percorso della schistianizzazione. Quindi la schistianizzazione si ricollega al movimento di San Culotti, è una delle componenti importanti del terrore, è portata avanti dal movimento di San Culotti da un certo momento in poi in contrasto col governo rivoluzionario e in contrasto con sicuramente in contrasto con i gruppi robespieristi e sicuramente tanto di più in contrasto con Robespierre, e quindi lo scontro che viene anche all'interno dei Giacobini che finisce il 21 novembre del 93, e vediamo alcuni di questi degli episodi più spettacolari della scristianizzazione. Bene, qui il primo episodio che richiamerò ci richiama un personaggio a noi già noto, Fouché, che noi abbiamo già trovato, vi ho ricordato, nasce pompiere, nasce incendiario e muore pompiere, morirà nel 1820 a Trieste, diventerà il ministro della polizia di Napoleone. Noi l'abbiamo trovato come l'ispiratore di quel documento fondamentale della rivoluzione francese, che è l'istruzione della commissione repubblicana che opera a Lione. Bene, Fouché a Nevers fa scrivere sulla porta del cimitero: l'amour est un sommeil éternel. La morte è un sonno eterno. Questo avviene il 10 ottobre 1793. In quel momento Fouché è molto vicino agli Hébertisti, è molto vicino anche agli Enragés, les Enragés, il gruppo degli arrabbiati, Jacques Roux, che vi ho ricordato nelle lezioni precedenti, che è una componente dei Sansculotti. Possiamo dire che Fouché è molto vicino al movimento Sansculotto. Fouché fa parte del club dei Giacobini, quindi è un giacobino di orientamento Sansculotto. Vi ricorderete tutta la scomposizione lessicale che ho fatto nelle lezioni precedenti e che è propedeutica, prodromica, per poter capire gli eventi della Rivoluzione francese in tutte le loro articolazioni. Questo è il motivo per cui io insisto molto sulla scomposizione lessicale, sia nella mia produzione scritta, di cui una parte voi trovate caricata nel file testo su Moodle, sia anche nelle lezioni. In presenza mi riesce meglio, perché man mano il feedback degli studenti e che mi correggono eventuali lapsus che posso avere nella foga, perché io poi anche qua registrando a volte mi lascio prendere dalla foga, quindi posso avere dei lapsus, ma comunque il feedback, anche la faccia attonita di uno che non capisce, è un gran feedback, perché mi permette poi di spiegare meglio, mentre qua le vostre facce io non riesco a vederle bene. Quindi Fouché è di orientamento Sansculotto, non è un Sansculotto come dal punto di vista del profilo sociale, è un Sansculotto dal punto di vista dell'orientamento politico, ed è anche un giacobino, quindi è un giacobino Sansculotto, quindi è un giacobino vicino al movimento Sansculotto. Tra l'altro è vicino anche alla componente più radicale dei Sansculotti, che sono les Enragés con Jacques Roux. E il 10 ottobre del 93 fa mettere questa scritta nel cimitero di Nevers, poi questa scritta verrà ripresa successivamente in delle circolari e nei cimiteri della Francia verrà messa questa scritta, che è una scritta nettamente atea, e la scritta di nazione però non è solo atea, è anche atea, ma non è solo atea, è un movimento di grosso scontro con la religione in atto, quindi con la religione cristiana, tentativo di sradicamento della religione cristiana. Ma in questo tentativo di sradicamento c'è da una parte il tentativo di sostituire nuove forme di religiosità, dall'altro di imporre invece soluzioni di carattere ateo. Nel caso di Fouché che poi invece diventerà un fervente religioso nella parte finale della sua vita, è il tentativo proprio di imporre un'impostazione di carattere ateo. Chiudo.